cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Mercoledì 24 settembre, buona giornata, cose di calcio, edizione normal, questo il sommario. Rocchi, non basta mettere gli errori, diversi arbitri non hanno personalità e attenzione anche alla VAR. Juve, l'attacco ha un potenziale alto, meno con una sola punta, la nostra riflessione di oggi. A tutta Next Gen, seconda vittoria consecutiva e quarto posto per i ragazzi di Brambilla. Serie A Women's Cup, Juve-Inter stasera in semifinale. In finale aspetta la Roma, appuntamento per le 18.30 nei nostri programmi di questo pomeriggio. Tutti gli aggiornamenti del caso. E poi venerdì il Consiglio di Amministrazione Juventus, l'assemblea degli azionisti a novembre. Più poteri a Comolli e Chiellini. Questa la tendenza in questo momento. Buona giornata, ben ritrovati. E allora è ufficiale a Dani al VAR. No, stavo leggendo un messaggio. Non vi agitate, tranquillo, Manuel. No, ti vedo lì, appena ho parlato di Adani. No, è un messaggio che è arrivato per ultimo. Buona giornata.
Chi?
Chi? Il tuo amico, quello che chiami sempre.
Non so chi sia.
Adani.
Non lo conosco,
no.
Mai sentito in vita.
Lui e tanti altri nomi. Va bene, no, tranquilli. Parleremo un po' di VAR. Ho preso contatti con... Chi ne sa? Che non è chi ne, no. Chi ne sa di VAR, di organizzazione arbitrale, vediamo se è disponibile per farsi una chiacchierata anche con noi. Leggo del VAR a chiamata. Parto da una premessa come proposta. Magari lo avete trattato questa mattina. Parto che ci sono degli arbitri che io non farei intervenire neanche su Radio Manuel International. Ok? Non hanno personalità, non hanno la percezione del calcio. Avranno giocato a calcio, ma avranno portato solo il pallone. La cosiddetta e brutta frase che si diceva da bambini a chi non se la cavava tecnicamente in un certo modo. Avrà tutto, però è alto, hai tante e ha l'appoggio politico giusto. Stop! Quindi, partiamo da una premessa anche. Mettiamoci nei panni, senza fare complottismo, perché si lamentano tutti hanno di che lamentarsi. C'è difficoltà, perché capiamo meglio il problema, c'è difficoltà a dare qualcosa alla Juve, da Calciopoli in poi l'ingranaggio si è consumato, va bene? Prima non davano solo a favore della Juventus, prima distribuivano con piena autorità. Io ho questa idea del calcio e degli arbitri, perché ho visto cose scandalose assegnare ad altre squadre, ho visto cose altrettanto scandalose sul quale hanno sorvolato date alla Juventus. Punto. Ma il campo su 38 giornate... tra i dirigenti che sgomitavano, ha sempre vinto chi aveva la squadra più forte. Certo che poi la differenza fanno anche questi due punti. Magari potevamo perderla ugualmente o pareggiarla ugualmente, che sia chiaro chi ha giocato a calcio. Perché se Tudor fra un po' ci dirà anche che non può parlare chi non ha giocato in Serie A, siamo alla frutta. Si fanno la domanda e si danno la risposta. Secondo me possono parlare quasi tutti. Molti bisognerà avere gli strumenti per capire se sono fuori luogo le cose che dicono, ma dico anche che con la tecnologia si sono ridotti gli errori. Quelli più semplici, quelli banali, quelli ovvi, quelli che forse si evitava, sarebbero comunque evitati. Qualcosa di meglio la tecnologia porta, sicuro. Mi sembra una percentuale molto alta, cioè andranno a mettere chissà quali aspetti. Ma se resta l'interpretazione, se mi cambiano le regole tutte le volte, sul calcio di rigore, io ho dei dubbi che sia calcio di rigore per il Pisa contro il Napoli. Ma ho sentito tanti dire così, tanti li ho sentiti dire. Ma non vado a prendere il campionato scorso, perché una volta è il il previsto, è l'imprevisto, è il volontario, non il volontario. Non ci sta capendo più niente, nessuno, neanche gli arbitri. Neanche gli arbitri. Quindi vi dico, concentriamoci su questa stagione, perché cambiare dà la possibilità sempre e solo a chi ha il potere, gli arbitri, decisionale, di dire questo è rigore, questa volta potevamo fare meglio. No, hai sbagliato, non potevi fare meglio. Hai sbagliato. Però capisco che vai a dire quello. Invece di preoccuparsi di fare la sceneggiata all'arbitro poverino, che ci mette la faccia lui e non il varista, Alissone, io dico una cosa. Se abbiamo due arbitri, uno in campo, un quarto uomo fuori, che invece di preoccuparsi che zio Peppino entra in campo o meno, se guarda le situazioni può aiutare l'arbitro. Non vede il fallo di mano, come fa Antonio? Ragione. C'hai guardaline, invece che alzare, non alzare, meglio che alzare la bandierina. Se no togliamo tutti. Ce n'è uno seduto al monitor che lavora tanto. Ma troppa teoria in testa, troppe immagini che gli passano, e le prime che passano sono sempre quelle un po', se lui è l'arbitro Y e in campo l'arbitro X, io la proposta, caro signor Rocchi, la faccio e la chiedo anche a voi a casa. Due arbitri è meglio che one. Se quello davanti alla televisione, come noi davanti alla televisione, che però non siamo arbitri, siamo di parte, siamo in malafede noi, signor Rocchi. Noi, ogni tifoseria è in malafede, perché se capita a noi è rigore. Se capitasse la stessa cosa nella nostra area di rigore, non è mai rigore quello, perché ci avete abituati voi così, Rocchi. Allora cosa dico? I toni non sono sbagliati su questo argomento. Perché quando l'hanno detto gli altri non ti sei mai permesso, Rocchi, di attaccare l'allenatore. Non sei mai andato a dirglielo, gliel'hai detto magari in privato. Rocchi! E allora cosa voglio dire? Se ho due arbitri, si assuma la responsabilità di far vedere dalla sala VAR, decide anche lui, guadagna quanto lui, è quello più esperto rispetto al campo, spesso e volentieri. Deve intervenire, deve arbitrare anche lui. Ne pago due, ce ne sono due, arbitrino in due, allo stesso livello. E se si contraddicono, come i rigoristi quando vanno in campo, sapete cosa faccio? Li prendo tutte e due e li mando ai provinciali, dove servono arbitri con quell'esperienza e con quei limiti. Mi sono spiegato? Penso di sì. Ma torniamo al tema, l'altro, quello di campo. Ma due attaccanti dall'inizio è davvero un problema per la Juventus? Cioè, capisco che non è che si vinca col numero di attaccanti, ma capisco anche che l'attacco ha un potenziale alto, meno con una sola punta. Fa più difficoltà. Allora dico, ma dall'inizio, non alla fine. I cambi aiutano, aggiungono. Col Verona neanche tanto, lì la stanchezza. Ma allora mi chiedo, perché? Ma non voglio difendere Vlahovic. Vlahovic da solo, dall'inizio? Magari Vlahovic nel secondo tempo che segna con un attaccante, non è che se ne metto due dall'inizio o due alla fine, Vlahovic o Pendao o qualsiasi altro, e tolgo anche Yıldız. Uguale per tutti, chi rende resta e gli altri escono, potremmo avere una differenza di potenziale offensivo più pesante? Vi faccio questo esempio e poi sono pronto a dare il benvenuto, è un esordio mi sembra, è un esordio, quindi mi sento un po' un talent, esordio, talent, direttore di questa radio. Miglior attacco l'Inter con 11 reti, miglior difesa la Roma con un gol subito, migliore squadra con la differenza reti il Napoli con 6. Quindi, buongiorno avvocato Paolicelli, Francesco Paolicelli, battesimo su Radio Bianconera, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
È un esordio, Francesco, o no, avvocato?
In radio sì, in assolutamente radio, sì, è la prima volta che mi succede. In TV, dopo no, 13 anni con la cara Clara Vercelli, credo.
A battagliare nei salotti. No, no, sì, no, no, infatti sì, parlavo qui in radio. Grazie per aver accettato il nostro invito, avvocato Francesco
Grazie
Paolicelli.
Grazie a voi per l'invito.
E scusi il disturbo, perché ho capito che il martedì gli avvocati non vanno disturbati, perché hanno questi processi. Fiume mi ha scritto lei, ma non è stato sì, l'unico avvocato. Martedì bisogna andare in tribunale e seguire e fare il proprio mestiere, ci mancherebbe. Grazie per aver accettato lo spostamento di 24 ore. Ci sono tanti temi, io lo dico subito, l'avvocato Paolicelli lo si incontra nelle trasmissioni, allo stadio sicuramente, perché è juventino. Eh sì, diciamolo subito.
Il sangue è bianconero.
Il sangue è bianconero. Un giudizio, avvocato Paolicelli, un giudizio a questa nuova Juve.
Ma a me piace molto questa nuova Juve e credo che piaccia molto anche alla maggior parte degli juventini, non fosse altro per questo carattere che purtroppo in mio malgrado era anni che ci mancava perché probabilmente in panchina non avevamo chi aveva realmente il carattere bianconero, quello del lottare fino alla fine. A me inorgoglisce adesso, a differenza degli scorsi anni, essere juventino, e io non ho visto malissimo la partita con il Verona. La stanchezza ci può stare, secondo me non era solo stanchezza fisica, era più stanchezza mentale, aver recuperato due partite, essere riusciti ad affrontare una nuova Champions con un divario di quel genere. Io ho visto una grande Juve in prospettiva.
Interessante, interessante, coincide anche con molte opinioni che abbiamo sentito nel frangente in questi giorni di fronte a quelle rimane. Qual è la partita che l'ha galvanizzato di più, dove ha alzato la voce in tribunale il giorno dopo ancora?
Sicuramente quella con l'Inter.
non avevo dubbio, anche il tempo di attesa che mi ha dato per rispondere. Ho detto, non penso che non abbia capito la domanda, no?
Io è tempo che non urlo ai gol, era tanto tempo. Ho urlato in finale di Champions League, logicamente il gol del PSG.
Ecco, dicevo, qual è il finale? Andava indietro. Sì, no, del PSG.
Sì, sì, sì. Mm. E a quella della Juventus con l'Inter.
E allora qui la carta d'identità, il permesso di soggiorno in casa bianconera se l'è meritato assolutamente con queste due risposte.
Grazie.
Ci mancherebbe. posso entrare nel suo studio in questo momento? Cambiamo studio,
sì.
Andiamo in quello dell'avvocato Francesco Paolicelli per farci raccontare, era questo l'appuntamento che aspettavo già ieri, un flash, un tecnicismo, se ci racconti, avvocato, il tecnicismo di cosa è successo in questa richiesta accettata di patteggiamento, cosa significa e a questo punto cosa rimane ancora da vivere di questo caso.
Ma banalizzando il diritto possiamo ripetere le frasi che sono state dette dalla maggior parte delle testate. Il patteggiamento di per sé stesso significa che io non voglio affrontare un processo, ma non significa che ammetto la mia responsabilità, significa che non voglio accettare un processo. Probabilmente le scelte tecnico-giuridiche fatte dai legali di Andrea Agnelli e degli altri imputati, o meglio indagati, imputati perché erano in sede di udienza preliminare, è stato quello di non voler affrontare un processo che, come ha detto lo stesso Andrea Agnelli, avrebbe sicuramente prolungato tra udienze e quant'altro almeno di 4-5 anni, chiudere immediatamente il capitolo plusvalenze ora e guardare oltre, come poi ha espresso Andrea Agnelli. Io credo di potermi permettere di dire che sia solo ed esclusivamente questo. Attenzione, stessa identica cosa è stata fatta dall'Inter a maggio, in federazione, hanno patteggiato, hanno chiuso, perché anche in procura federale si può scegliere questo tipo di rito, hanno chiuso un problema che poteva diventare, sarebbe potuto diventare un qualcosa di più grande, ma soprattutto di più lungo dal punto di vista del tempo.
E allora questo è già una bella risposta, chiaramente una conferma di quanto sapevamo. Sappiamo anche che però Andrea Agnelli non ha chiesto di proseguire col patteggiamento in ambito sportivo, rivolgendosi direttamente, cioè direttamente dopo vari passaggi, alla Corte di Giustizia Europea. Possono incidere questi fatti, queste sentenze, questo patteggiamento nel prendere altre decisioni o alla Corte di Giustizia Europea?
Assolutamente no.
Ce lo conferma. No. Perfetto.
Sì, assolutamente no. La Corte di Giustizia Europea sono ambiti completamente diversi da quelli dell'ordinaria e di conseguenza nulla rileva, ribadisco, perché il concetto di fondo è che il patteggiamento di per sé stesso non è un'ammissione di responsabilità.
Chiarissimo, certificato anche su Radio Bianconera dall'avvocato Francesco Paolicelli. So che dopo di me sta per entrare in udienza da lei per chiedere consigli di come procedere o di non luogo a procedere nei suoi confronti il dottor Rocchi. Che cosa vi direte fra qualche minuto? Tra lei che e Rocchi? No, sto scherzando, è una simulazione, lo dico agli amici
no,
a casa che poi ci credono.
Che probabilmente sarebbe ora di cominciare a far sì che il calciatore sbaglia il gol e va bene, lo accettiamo perché è uomo. Quando cominciano a esserci quattro soggetti che riguardano un gol sbagliato e commettono lo stesso errore, il problema comincia a diventare molto grave. È una discussione che ho fatto qualche giorno fa in un'altra trasmissione.
L'hanno fatta arrabbiare, avvocato?
Ma perché sa, fino a qualche tempo fa noi dicevamo l'arbitro è come un giocatore, può commettere l'errore. Adesso come adesso non è più così, perché hai quattro televisori o cinque in sala VAR più quello che è all'interno del campo, ma soprattutto attenzione, hai la possibilità di rivedere e rivalutare quella che è stata la tua decisione, mentre il giocatore che sbaglia il gol non ha la possibilità di riavere lo stesso pallone e fare gol, o il portiere di evitare la papera, l'arbitro in questo caso ha la possibilità di rivalutarlo. E perché continuare a sbagliare? È lì che sorge il dubbio e dici a conclusione di tutto, ma alla fine vale o non vale avere il VAR? Perché allora dalla colpa, che è l'errore commesso senza volontarietà, si comincia e si può cominciare a pensare che ci sia il dolo e conseguentemente la volontà di commettere l'errore. E questa poi la differenza sostanziale che c'è tra oggi e ciò che accadeva tanto tempo fa. Io ritengo e valuto queste situazioni più gravi di quelle che potevano essere commesse anni fa, perché hai la possibilità di rivedere il tutto.
Certo. Come si può superare, migliorare? Io dico che quando c'è l'uomo, ahimè, anche se fossero l'avvocato Paolicelli e il sottoscritto Paolino, c'è anche un po' di similitudine, quando c'è l'uomo c'è sempre l'errore, il delta, no? Un po' come nella macchina, nel fermarla la linea un secondo, un frame più prima o dopo. Non ci vedo malafede, come si può risolvere? Io ho dato la mia risposta, la mia proposta, umile, da cittadino sportivo. Se arbitrano in due, uno da Lissone e uno in campo, ognuno si assuma la sua responsabilità, uno ha il tempo di rivedere, come dice l'avvocato Paolicelli, fischia e tutti sentono e ci fermiamo e facciamo vedere la faccia di Paolicelli, se ha deciso lui, che ha visto meglio, che ha interpretato diversamente. Troppo comodo a volte chiamare e a volte no. Ha un senso questa riflessione?
Ha un senso limitatamente al fatto che il VAR serve a ridurre al minimo la possibilità di interpretazione.
Esatto.
È questo ciò a cui serve o dovrebbe servire il VAR. L'interpretazione data per esempio al fallo su Gatti, ma non può essere interpretata perché il giocatore...
In modo diverso da quello che abbiamo pensato tutti.
Il giocatore si vede palesemente, si vede, non si interpreta, si vede palesemente che va contro Gatti col pugno in faccia, col gomito in faccia, col braccio in faccia. Lì non c'è la possibilità di dire era girato e ha allargato il gomito, tolto che, se mi permettete, la regola è chiara e limpida. Nel momento in cui tu ti alzi a colpire di testa e allarghi il gomito, è espulsione. Cioè, non, qui il giocatore va direttamente contro Gatti, senza neanche guardare il pallone. Come fa a essere stata interpretato quel determinato gesto?
E aggiungo, come si fa a spiegare dopo al diretto interessato, il tecnico bianconero, sì, però non ha caricato? Perché spiega così l'arbitro? Ce l'ha detto così, perché è spiegato così in conferenza, Tudor.
Ma perché era l'unica possibilità che aveva
per salvarsi
al grave errore che ha commesso.
Allora incomincio a dubitare tante altre risposte nel passato, o no?
Sì.
E allora, o pecco.
Vedi, no, ma vedi che torni al concetto di differenza tra colpa e dolo. La colpa è la negligenza, la mancanza di volontarietà nel commettere un determinato gesto, nel prendere una determinata decisione. Il dolo, nel prendere una certa decisione, vuol dire che hai la volontà di non voler espellere. Ecco, così.
Parole chiarissime. Io avevo paura entrare con la presenza dell'avvocato Paolicelli, che ci ha fatto elevare di parecchio nelle nostre riflessioni. L'ultima gliela faccio io, avvocato, di nuovo. Poi, se mi permette, la chiamerò Francesco dalle prossime volte.
Ne sarei oltremodo grato.
Ok, allora comincio subito. Ne approfitto. Mi allargo. Francesco Paolicelli, l'avvocato qui, all'avvocato è servito all'ora di pranzo, più o meno, ci siamo inventati questa rubrichetta chiacchierando ieri, ma conta la differenza reti, contano i gol fatti, contano i gol che non subiamo. Cosa devo chiedere la prossima volta a Tudor? Mi aiuti?
Io non chiederei nulla a Tudor, direi semplicemente di continuare la strada che sta percorrendo.
Certificazione avvenuta, ringraziamo l'avvocato Francesco Paolicelli per quello che ci ha dato e spiegato con i tecnicismi dei tribunali, ma anche con il suo alto tasso di juventinità. Grazie Francesco Paolinelli.
Grazie a voi.
Alla prossima! Che bella risposta, ragazzi, questa è da Juventino Doc, chiaramente Tudor, l'avvocato fa l'avvocato, noi facciamo i giornalisti, mi raccomando, la strada bisogna correre senza stancarsi troppo, perché se uno si stanca poi, come Manuel, quando andrà in vacanza, che mangia tutti i giorni, gli ultimi giorni è inutile che prenda la pensione completa. Manuel, pausa, lo spazio adesso tocca a voi per commentare, e a voi dedicato il prossimo. Mi raccomando, le domande sono quelle sull'attacco ai due attaccanti, dall'inizio mai, cioè ai tre attaccanti dall'inizio mai, solo dopo, per dare qualcosa di più, ditemi la vostra. Su Rocchi, ditemi, mandatemi i vocali, devono iniziare così. Rocchi!
Dove sei?
No, dove sei, quello è banale, lo dicono quelli, gli allenatori, gli ex. Noi dobbiamo iniziare, voi dovete iniziare il vocale con Rocchi e mi dite e fate una proposta per Rocchi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Beh.
Ben ritrovati, eccoci. Stavamo facendo un confronto, anzi una mezza riunione, con i nostri tecnici che saluto e ringrazio. Ha ragione l'avvocato, si spiega tutto con la mala fede di arbitri e varisti, solo con quella. Attenzione, Carparex, perché non ci sono altre giustificazioni ai continui errori e sviste nei nostri confronti. Allora, poniamoci sempre che riguarda tutti. Perché riguarda tutti, siete d'accordo o no? Io penso che uno dei motivi che può portare a questa presunta malafede, no? Il dolo, che li facciamo troppo intelligenti. L'arbitro Rapuano, che non merita di arbitrare in Serie A, è spento, non è organico. Non si deve battagliare, ma devi avere personalità, credetemi. Anche nei settori giovanili. Perché chi è sugli spalti, e anche noi, non conosciamo, metà non conoscono le dinamiche. Metà mangiano, si girano, guardano, urlano, perché urlano anche gli altri. E metà delle volte, sempre metà, hanno ragione, ma metà hanno torto. Onestamente. Aggiungo che capita a tutti. Se mi cambiano le regole, l'arbitro in quel momento va in tilt. Io provo a fare l'avvocato del diavolo, ovvero dell'arbitro, ma lo mette in tilt anche il collega Dalissone, perché a volte se ne sta muto. Decide lui, e fa comodo anche agli opinionisti che devono fare già il titolo il giorno dopo. Questa settimana non si... Se ne è usciti troppo in fretta, dura due giorni. Hanno sbagliato. L'hanno buttato in Serie B. Cioè, uno scarso lo mandi in Serie B. C'è gente che sta rischiando di venire in Serie A o vorrà venire in Serie A e gli mandi l'arbitro che interpreterà. Cosa farà di fronte allo stesso episodio simile? Esattamente l'opposto di quello che ha fatto. Quegli arbitri lì, il giocatore stanco o che sbaglia, in base a chi è, alcuni, quelli scarsi, saltano la volta dopo, giocano una partita perché manca il terzino e poi stanno in panchina. Perché è scientifico. L'episodio simile, perché non sono mai uguali, in Serie B, dove c'è più accanimento, movimento, adesso gli toccherà la gengiva, il graffietto, l'altro morirà in campo, che arriveranno gli elicotteri della Croce Rossa, e lui lo sbatterà fuori. La prossima settimana sarà così. Quindi, attenzione, Cambiaso, Ildiz, eccetera, perché già prima rischiavamo e siamo caduti. Sbracciare un attimo, ok? Anche per nervosismo, l'altro sviene. Parma, quello che è stato successivamente, i casi, e vai via, ti cacciano. Allora, caro Manuel, abbiamo dei vocali perché vorrei tornare oltre sul tema arbitri, grazie al fatto che abbiamo avuto un avvocato, quindi ricordiamoci subito o se volete riascoltarlo o se volete rilanciare il tema, lo faremo anche noi di Bianconera News, la redazione è già operativa, naturalmente podcast preparato a breve e lo troverete con il primo commento e anche l'audio originale naturalmente. Però il tema io lo riporterei anche un po' sul miglior attacco Inter 11, miglior difesa Roma con un gol, ma pensate, la Roma ha segnato 3 reti e ha subito un gol. È una filosofia per iniziare il percorso. L'Inter ne ha segnati 11, il miglior attacco. La differenza reti, la squadra che ha la miglior differenza reti, non è quella che ha il miglior attacco, non è quella che ha la miglior difesa. Ma il Napoli con un più 6. Noi non siamo messi male, non siamo messi male perché abbiamo un più 4 o più 4 o più 5, adesso non ricordo, vado a vedere esattamente perché confondo poi i numeri anche del eccolo qui. Noi abbiamo Juventus un più 4, non più 5. 8 gol fatti, 4 subiti in campionato. Non devo mettere insieme quelli della Champions, anche perché sarebbero molti di più quelli subiti. No, sono 4, sono sempre 4. Che dici, Paolino? E quindi siamo un più 4. non male. Quindi noi abbiamo un più 8 gol fatti, 3 in meno dell'Inter, un meno 4 gol subiti, la Roma che è un più 3 rispetto alla Roma, quindi per dare delle legare i due numeri, e come differenza reti siamo a più 4, ovvero meno 2 rispetto al Napoli che ha un più 6. Quindi, intanto, ci dice qualcosa per questo campionato, per questo mini ciclo campionato? Ricordiamoci che adesso c'è Atalanta, c'è il Milan, in mezzo c'è il Villarreal, poi si va in trasferta a Como. Cioè, qui bisogna un attimo stabilizzare, perdere qualcosa, migliorare sotto qualche altro aspetto. Il processo di miglioramento deve essere assolutamente visto, facendo dei passi in avanti anche con chiarezza su chi gioca in centro della difesa. L'abbiamo capito, quando si potrà saranno quelli, chi giocheranno in mezzo al campo abbiamo capito quali sono le priorità e le certezze, chi, non dico è quasi intoccabile, è sopra la media, il posto gli spetta. Disegno la Juve attorno a queste certezze, due attaccanti da subito o a un attaccante che si alterna di volta in volta e poi nel secondo tempo, in base alle esigenze, abbasso, alzo e metto due dei tre attaccanti, ricordando che come attaccanti ce ne sono tre, ma come potenziale offensivo ne abbiamo una barca e magari da lì una pedina sarebbe servita, più in mezzo al campo, più difensivo, o un difensore o un esterno di fascia. Cosa ne pensate? Questa mezz'oretta, questi 17 minuti sono a vostra disposizione. Se ci sono vocali li ascoltiamo, se volete partecipare alla trasmissione. 340 5425 324.
Salve direttore Sasha da Viterbo. Allora, io da quando l'hanno messo il VAR che dico che è nato per batterci, eravamo talmente forti che all'inizio non ci riuscivano, ma episodi clamorosi ci sono stati, no? Ce lo ricordiamo tutti, quello annullato alla Juve dopo un minuto e mezzo che tornavano indietro, un'azione con Mandzukic a Bergamo con l'Atalanta, altro in casa con la Roma, poi addirittura furti clamorosi nonostante abbiamo vinto uguale, che non hanno fatto cassa di risonanza. Ora, quello che vorrei dire, siccome si dice tanto, dice mandiamoci ex calciatori, quando sarà il momento, mi affido a lei, faccia pubblicità, non mandateci giocatori dell'Inter o del Milan o del Napoli, giocatori della Sampdoria, che ne so, del Canicattì, dell'Albino Leffe, ecco, ex della Cremonese, questi ex giocatori qui, mandiamoci.
Ti ringrazio per il tuo pensiero libero. Sai cosa diranno oggi in qualche altra radio con altri colori sociali? Noi dobbiamo essere al di sopra delle parti. Oh, mi raccomando, non mandateci quelli della Juve. Se andiamo così non ci mandi nessuno. E magari, cioè, onestamente non regge questa ipotesi. E io mi preoccuperei. Io penso che all'Inter, al Milan, alla Juve, così nel commentare, avete visto anche, io lo definisco un piccolo scivolone anche, intellettuale, filosofico di Domenico Marocchino. Cioè è andato controcorrente, è andato un po' oltre, vuole entrare un po', è entrato un po' oltre, dentro il problema del posizionamento di João Mario, quindi per lui non era rigore. E forse è andato in confusione anche Marocchino, forse vado in confusione anch'io, forse andate in confusione un po' anche voi. Per me ci dovrebbero essere regole più chiare. E vi ripeto, il drastico dottor Paolino.
A proposito, direttore, intervengo in questo caso.
Lei ha chiesto l'autorizzazione. Cioè lei
ho alzato il dito.
Ok. Allora
no, perché
può.
Di
allora
questo può. Argomento se vista. Ne parlava anche ieri nel programma di Camillo.
Sì.
Qualcuno appunto suggeriva, mettiamo ex calciatori, ma qualcuno giustamente ha detto, perché non ci sta Rocchi tutte le volte?
Qualcuno ci scrive, attenzione, anche Rocchi da arbitro ne ha fatti di errori. E se ne
però
ha fatti.
Se sta lui a Lissone tutte le partite, il giudizio deve essere uniforme per forza.
Però ragazzi, come fa? Ci sono tre partite in contemporanea, se ne fa 24 al giorno, rimbambisce peggio di me e di te. Se già ne capisce magari poco, Rocchi non può star lì tutte le volte. La domenica
non ci
la
sarebbero
moglie...
scusanti.
No, il problema è che devi scegliere i validi collaboratori. Vede, io mi affido a lei e al signor Yves che è al suo fianco e io mi sento
in una botte di ferro
coi chiodi. no? E quindi è la stessa cosa. No, mi piacciono questi ragionamenti che portano a riflettere. Il problema è che se la regola la lasci interpretabile, in un vagone di pecore comanda il pecorone più grosso. Perché io non mi fido neanche degli ex calciatori, se volete sapere la mia. Non mi fido neanche di me stesso. Tanti non si fideranno di me stesso, onestamente. E vi ripeto l'esempio. In Mediaset, la riunione con gli arbitri. L'arbitro arriva, fa vedere il caso accomodante per l'arbitro, no? Perché noi tutti non vediamo anche Palermo, Salernitana, quello e quell'altro. La malafede lo vede quello della Salernitana, del Cagliari, della Juve, eccetera, eccetera. Ma fa vendere più copie mettere la foto di Gatti che dà un colpo ad un altro, che non Orban su Gatti, perché ti dicono che non ha caricato. Provano ad arrampicarsi sui vetri. Quindi è la spiegazione dopo che deve essere uniforme, perché vi ripeto e dimostro il mio teorema. Ditemi quanti di voi, pur contenti come il sottoscritto perché si riapriva la partita del Pisa, perché io le guardo le altre partite, ok? Ma quello fino all'anno scorso non dicevamo che era rigore, sarebbe stato rigore giusto per il Pisa, o no? Perché tiro ravvicinato, giocatore con le braccia praticamente... Allora, il giocatore non può stare mai con le braccia così, o le mette volutamente, ok? Leggermente più disteso, gli sbatte sul piede, sinistro, destro, non lo so, un tiro verso la porta, rimbalza e va sulla mano, e tocca la mano e va via, e schizza via. Se ci avevano detto che se toccava prima il piede, il ginocchio, e la distanza era ravvicinata, distanza ravvicinata cosa vuol dire? Che non ha tirato il portiere. Perché se no, Marocchino ci dice una cosa, Paolino ce ne dice un'altra. Rocchi, sai cosa fa, caro il mio Manuel? Arriva, prende il meglio, il peggio, frigge, tira fuori il pescetto che gli fa comodo da raccontare alla stampa. Il resto sta muto. Questa settimana non ha potuto star muto. Perché se no smontava tutto il teorema sul calcio, il calcio di rigore o meno. Sapete purtroppo come si risolve in Italia questo problema? Perché se la regola è chiara quelli del Verona si lamentano? Io non l'ho visto neanche. Guardavo con Sensau che è ripartito, perché ero in palla con Larsson e dietro c'era João Mario. Non ho visto che è entrato, occhi chiusi, occhi aperti. Monitor, te li tolgono, non c'erano. L'ultimo dei problemi. Riparte? Nessuno se n'è accorto neanche. Chi era la prospettiva dell'arbitro? L'ha visto? Sul televisore l'hanno visto quelli del Verona. Sogliano ha iniziato a far casino a bordo campo. I giocatori hanno fatto casino. Intanto il VAR controllava. Vede toccare. Vede così. Vede cos'ha. Non è inaspettato. È inaspettato. Quello che vuoi. Un arbitro. Il VAR non interviene e Rocchi dice un'altra cosa perché ha preso il pescetto più cotto che gli fa comodo. Sapete, in questo paese e nel gioco, quando ci sono i soldi di mezzo non c'è regola che tiene. Se il pallone batte sulla mano è calcio di rigore. Lì bisognerà andare a finire, perché così questo sarà rigore e nessuno si lamenta. Ma 20 volte la squadra più forte in area di rigore avversaria avrà 20 rigori in più, compresa la Juventus. 20 meno quello di Verona, vinco lo scudetto ugualmente. Nella situazione dove ci sono forti interessi non deve decidere né Paolino, ma neanche Rocchi, neanche Ciro Ferrara, neanche Adani, neanche l'ex deputato. Perché tanto il pescetto te lo girano come vogliono loro. Altri vocali.
Tra ieri e oggi ho saputo due cose. Che arriva bene, è stato condannato senza essere in carica nel Consiglio
della giustizia sportiva
della Juventus, non c'entrava niente con le famose plusvalenze, che tra l'altro erano pure legali. Quindi è stato condannato alla giustizia sportiva sul niente. Quindi è un errore gravissimo.
Esatto.
Non ho capito perché non se ne parla in modo approfondito.
No, è detto,
seconda cosa,
finisce lì.
Punto, gli arbitri da aprire che non vengono pagati dalla federazione per fare il loro lavoro e già fanno pena, poi se non li paghi neanche, diciamo che se sbagliano non se ne fregano abbastanza. Ciao da Luigi.
Ciao Luigi, grazie per questa seconda informazione. Tutto a posto con i pagamenti, Manuel? Perché il tuo servizio è un po' scadente.
Io sto pagando, sì.
Stai pagando la rata. Benissimo, bella questa risposta. Mi è piaciuta, ascoltiamone un altro. Dai, grazie comunque.
Buongiorno, direttore, sono Diego.
Prego.
Sentendo le parole di Rocchi, per carità, tanto di cappello per il discorso onestà intellettuale.
Non poteva fare meno sto giro.
Mi viene da pensare, oltre a danno, anche la beffa. Adesso... ci viene a dire che hanno commesso due gravi errori che ci hanno penalizzato, adesso le scuse, quello che lui ha portato anche a livello pubblico sicuramente molto apprezzate, però due punti noi li abbiamo persi adesso per causa di un arbitro che si fa condizionare dal varista, che si fa condizionare a sua volta da altri episodi che ha già visto in altre partite, quando invece ogni episodio è da giudicare a sé. Quindi veramente c'è secondo me una incapacità da parte di questa classe arbitrale e una mancanza di personalità dimostrata proprio sul campo. Non so se si risolverà questo problema, però una cosa che noto è che è sempre a danno della Juventus.
Ripeto, non voglio sembrare antipatico, eccetera, eccetera, non è sempre e solo contro la Juventus. Ok, io vedo diverse partite anche in Europa, ok, e l'ignoranza sportiva della gestione di una partita, l'ignoranza, cioè la stanchezza mentale nella direzione di una gara, porta l'uomo, quello meno preparato, ancor di più a sbagliare rispetto ad altre volte. Di fronte a quello che potrebbe sembrare l'incredibile malafede da denunciare alle procure preposte, c'è la mancanza di preparazione, l'insensibilità. È vero che chi ha giocato a calcio, chi anche da bambino e non in Serie A, che ha fatto tante partite, i ragazzini dalle scuole calcio a 16 anni, mio figlio nell'esempio, e ti portano delle riflessioni, fanno delle riflessioni che aprono dei bei dibattiti. Ma la coerenza, il rispetto dell'avversario, la conoscenza della regola, a volte cade nell'impreparazione di sapere qual è l'atteggiamento modificato nell'arco di 6 mesi rispetto all'anno scorso. La palla, l'orologio delle braccia, il braccio in alto che tocca ed è via. Sapete che l'UEFA dice che non era rigore per la Juventus? Quello in cui il Borussia alza il braccio? Perché da un'altra prospettiva loro ti prendono, che dall'altra prospettiva non c'è. Quindi abbiamo noi sbagliato la percezione? Vogliono avere assolutamente ragione? Chissà, chissà, è difficile. Gli errori sono stati ridotti. Ci mancherebbe anche che fossero aumentati, no? Per l'investimento, ma probabilmente le risorse non vengono ancora usate meglio o non sono le migliori. Io termino così questa riflessione. Mi fai ascoltare un altro vocale, magari un altro tema sul campo?
Poi Massimiliano Forlì. Rocchi, Rocchi!
Bravo!
Ieri ci ha detto che può capitare appunto di sbagliare, anche se sono stati fatti errori gravi, di questo Rapuano. Rapuano non è nuovo a questi errori. L'anno scorso stessa cosa è successo. Gravi errori in una partita. È stato spedito qualche partita in Serie B e poi è tornato nella massima serie. Così, ma non è cambiato nulla. Seconda cosa, i varisti in questione.
Per me la cosa più grave sono i varisti.
I migliori in circolazione. E meno male, figuriamoci gli altri. Ciao, buona giornata.
Figuriamoci gli altri, questa è una riflessione semplice, ma...
I varisti secondo me fino a un certo punto, direttore.
Mm.
Tu arbitro che vai a rivedere le immagini e vedi che comunque la palla cade sul braccio che sta tornando indietro, dovresti arrivarci da solo, quello non è rigore.
Se ti chiama il VAR però.
Come... Sì, no, no, quando vai a vederlo è ancora più grave.
Certo.
Che lo confermi.
però se non mi chiama neanche il VAR, e a volte ti chiama
Pisa l'altra sera, ginocchio mano, quello non è mai rigore.
Però per quest'anno ti dicono che è rigore, non l'ha cancellato.
Non funziona. Abbiamo creato il precedente allora.
Hai
adesso
capito?
Vediamo.
Rocchi ieri non ti dice che quello non è rigore, ti dice che ne manca uno al Pisa. L'intervento di De Bruyne. E allora dico, vedi che anche tu sei convinto come me che quello non è rigore? Per l'arbitro Rocchi!
Però ogni anno cambiano regole, cioè.
È questo. Se ci aggiungo il discorso VAR, che il VAR a volte ti chiama, a volte no, perché dice quello è una visuale che deve avere liberamente il direttore di gara per non sovrapporsi due ruoli, ti fa troppo comodo. Io lì ci vedo la malafede. Lo lasci nella bagna cauda. Decidi tu, cavoli tuoi.
Quindi è soggettivo.
Mi sa di sì, mi sa di sì. Rocchi, iniziate così i vostri vocali, anche nel prossimo blocco. Mi hanno confermato l'ospite dopo, non è Rocchi, ma magari lo conosce, non lo so.
Magari un giorno interverrà anche qui.
Chi Rocchi?
Lo sa? Chi lo sa?
Sai che parlano sempre in modo non ufficiale? Tu li puoi chiamare, ti dicono agli amici, agli amichetti, se vieni facciamo merenda insieme, pane e Nutella, ti dico due cose, ti danno i due pescetti con la Nutella, mamma mia che abbinamento, che fa comodo, e il messaggio che parla è che passa è quello, ma non metterlo come virgolettato, non metterlo, altrimenti ti tolgo i pescetti, hai capito la parabola? Qual è?
Se a uno non piacciono i pescetti?
Io sono allergico al pesce, quindi non
solo Nutella.
Solo Nutella, esatto. Quella anche un po' brufolosa. Torniamo a noi, andiamo dopo, però abbiamo chi è nel mondo arbitrale, c'è stato, ha capito, ha vissuto e chiaramente ci potrà raccontare o smentire determinate affermazioni. Vocale.
Che gli errori sono evidenti e stanno stancando, ma non deve essere un alibi, anche perché se ci ricordiamo bene, quando eravamo veramente forti ci facevano errori contro eppure riuscivamo a vincere.
Sante
il
parole.
Non cambia. Non siamo forti. Se eravamo forti a quest'ora non ci facevamo caso.
2-1 a Verona e tutti a casa e ridevamo il giorno dopo. E Tudor cosa avrebbe detto? Bravo, medaglia d'oro al nostro amico. Non sempre ti può andare bene, anche se sei più forte. Ma se sei più forte, vinci a Verona 2-1. Non ti fai recuperare e vinci anche solo 1-0. Finisce, io in gatti, do una gomitata a Orban alla fine, a fine partita, e salto e mi riposo così. Ho il motivo per riposarmi. Rivoluzionario il direttore oggi. E in più, Tudor sarebbe andato dicendo lasciamo gli altri piangere. Noi oggi abbiamo vinto, giocando male, 1-0, ma abbiamo vinto. Può essere un'ipotesi. Bravo, mi sei piaciuto. Ancora un vocale, perché hai vinto un giro della ruota.
Ciao, sono Giovanni da Monza. Per quanto riguarda gli arbitraggi, ma vi ricordate Rocchi? Anche lui senza personalità. Totti lo mandò a fanculo a dir poco.
Ah sì?
E non neanche fu ammonito.
Non mi ricordavo la parolaccia.
Si ricorda?
Non mi ricordavo la parolaccia. Grazie per avermela ricordata.
L'ha mandato a prendere la Nutella.
La Nutella, coi pescetti.
Vero, pure storia.
Sì, beh. Ragazzi, provate ad andare a arbitrare un anno i ragazzini e vedete se avrete sempre ragione nell'arbitro.
Perché si chiamava Totti, non l'ha buttato fuori.
Ah, non l'ha buttato Totti, non l'ha buttato fuori, ho capito. E questo, sì, ne sono successe tante. Se chiamassimo un ospite di ogni squadra a raccontarci il campionato...
Se si chiamava Paolino, 10 giornate.
10 giornate, sicuramente. Se chiamassimo chiunque altro... avrebbero vinto tutti lo scudetto quell'anno lì. Tutti, dal Verona in su, dal Chievo in giù... passando dal Toro e arrivando alla Fiorentina. Bla 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 bla. Noi non vogliamo fare bla 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 bla, ma bravi voi nelle considerazioni che sono arrivate e continuerete a dare al 340-542-5324, canale 4637 in televisione, Samsung TV, o per chi non ama la pubblicità dei mostri cattivi che passano sulla Samsung TV, durano pochissimo, dai, poi riascoltate anche le mie sciocchezze, c'è l'app gratuita, come quella di DAZN, cancellate DAZN, mettete Radio Bianconera, la Juve, la raccontiamo anche noi, forse anche meglio. A tra poco!
Cose di calcio. Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda ora. Grazie per la partecipazione attiva di oggi e non solo di oggi. Milan che passa in Coppa Italia ci aspetta, dico perché mi auguro che la Juventus possa andare avanti partendo dal turno di dicembre. Non si sa ancora bene la data, ma tra il 3 e il 15 dicembre giocheremo la nostra sfida contro l'Udinese che si è qualificata. Quindi Juve Udinese e poi eventualmente ci potrebbe essere l'Atalanta ed eventualmente la parte alta del tabellone di sinistra, il Milan. Il Milan che gongola dopo questa vittoria e dopo aver saputo di avere. No, non c'è il Milan come migliore, è vero, due gol davanti al Milan, la difesa della Roma con un solo gol. L'abbiamo recuperato, lo dobbiamo ringraziare perché ho letto il messaggio adesso. Massimo Pavà, non potevamo mancare l'appuntamento. Buongiorno, tuttojuve.com.
Ciao. Ciao a tutti, grazie della disponibilità.
No, grazie a te, ci mancherebbe, no, che sai no, incastrare perché, tutto. Infatti. Perché ti ho anticipato, perché dopo avrò chi fa un po'... osserva un po' gli arbitri, allora ho detto fammi raccontare da Massimo che cosa è capitato, perché il tema è anche
Rocchi.
Quello
avete Rocchi, parla anche a voi.
No. A noi non ci dà le soffiate perché sa che le smonteremo come i Lego. Massimo, cosa è successo domenica o lunedì quando hai visto la puntata di ma a questo punto è giusto il titolo Open Bar? O è da chiudere? Bar?
Sì, forse Blind VAR, perché sono ciechi.
Ah, è vero. Visto, abbiamo cambiato il titolo. Potrebbe essere una rubrica. Vuoi partecipare? Quando vuoi intervieni
guarda,
e gridi qualcosa. Cosa grideresti questa settimana?
No,
dimmi, in generale.
Questa settimana è stata io, dipendentemente dal VAR, anche l'arbitraggio di Rapuano, a mio parere, nel primo tempo è stato totalmente assurdo. Cioè, io... francamente, a parte che non, allora mi ero ripromesso dopo aver parlato di Colombo
io lo dico ogni anno lo dico
no
ogni
di
anno.
Colombo, di non parlare più degli arbitri prima della partita, perché fortunatamente, cioè, io prima della partita dell'Inter ho parlato dell'arbitro Colombo, non è che mi convincesse molto, no? Poi dopo ho fatto una prestazione,
l'hai scritto, l'hai ripetuto, no, anche allora, da noi,
sì, allora no, l'ho detto, vabbè, vabbè, non è che parlo, allora non ne parlo più, perché poi se parlo prima
è colpa di Pavano,
no, fate vittimismo. Allora, vabbè, dell'arbitro del Borussia non ne ho parlato, di Rapuano non ne ho parlato, due disastri. A questo punto torno indietro e ho detto, vabbè, allora d'ora in poi dovrò sempre commentare quelli che arrivano, perché almeno avviso.
È il comunicato che metti in bacheca.
Sì, attenzione che sta arrivando un arbitro pericoloso.
Dai,
e in effetti,
bello, mi piace.
Rapuano era pericoloso perché... le statistiche parlano chiaro, quando ti trovi degli arbitri dove la Juventus vince 2-3 partite, ne pareggia 5, ne perde 3, vuol dire che c'è qualcosa che comincia a essere un po' strano, no? Perché poi, vabbè, ci capita anche che ci sono partite dove la Juventus fa pena,
però coincidono sempre con determinati arbitri, magari, o numericamente, dici
però,
tu.
Diciamo che di questa partita qua, indipendentemente dal fatto che le ammunizioni all'inizio fossero date un po' casualmente, random, ammonito Gatti dopo 2-3 cose, poi dopo va avanti la partita, falli dall'altra parte, ammunizioni non ce ne sono, però quello già mi aveva in un certo senso infastidito. Però poi vedo questo rigore che io sono pronto anche a accettarlo, un rigore del genere, no? Perché è un classico episodio che non avrei mai dato il rigore, però vabbè, hai sfiga, scusate, sfortuna, e te lo danno. Però poi dopo l'espulsione...
No, nel calcio si chiama anche sfiga, si può dire.
No,
i ragazzi
però,
sono ancora a scuola.
No, però ti dico, io quello che non accetto è la combo rigore più espulsione. Quello non lo posso accettare. Non lo posso accettare perché io non accetto che un arbitro o comunque una direzione di gara in due situazioni dubbie mi penalizzi in tutti e due i casi. Io questo non lo accetto. Se ti danno, cioè, una volta a te, una volta a me, mi può anche andare bene, ma due situazioni dubbie, cioè dubbie che poi quella dubbie, seconda è anche dubbia,
dubbio basso,
no? Comunque, e ti vieni penalizzato in tutte e due le situazioni, non ci sto. E fa bene Tudor ad alzare la cresta e a dire che sarebbe le buoni a far capire che il vento è cambiato, ma questa volta bisogna farlo tutti capire che il vento è cambiato, che noi ci stiamo scocciando di queste cose, ci scocciamo di vedere Yıldız espulso, Kalulu espulso, Cambiaso espulso e Orban ammonito, ci siamo stancati di vedere Rapuano in Lecce Juventus che non dà rigore su Gaspar e che dà rigore a Verona, queste cose qua no,
basta, gridiamo.
No, basta, no. E non si deve permettere, a mio parere, un disegnatore di dire che Tudor ha alzato i toni. Alzato i toni cosa? Cosa fa il paragone con Vieira? Vieira che cosa doveva protestare? Gli hanno dato un rigore giusto?
Certo.
E poi comunque ha perso un punto. Tudor ne ha persi due per due episodi. Qui gli episodi sono
nella
due.
Stessa partita, certo.
Sì, sono due nella stessa partita decisivi. E... mentre l'episodio di Vieira non ha protestato, comunque ha protestato in maniera limitata per una cosa che in un certo senso non doveva avere, perché la stessa trasmissione ha detto che il rigore c'era. Quindi come fai a fare un paragone del genere? Io mi chiedo, ma come fa un disegnatore a fare un paragone del genere? Come ti permetti di fare un paragone del genere? Come se io dicessi vado a protestare per una cosa che non devo e mi sono comportato bene, mentre un altro che invece ha diritto a protestare ha alzato un pochino più i toni, quindi lui è cattivo. Ma non ha senso questa cosa.
Tra l'altro su tutto Juve Claudio Zuliani mette in risalto il vocale, no? Quello che si è sentito, quello che è stato registrato, l'arbitro almeno giallo, il VAR confermo il giallo, Rocchi rosso, e qui significa che hai studiato male le regole, cioè
ma poi scusate, sul rigore Aureliano dal VAR dice episodio uguale a Udinese Atalanta Udinese, in quel caso rigore non l'hanno dato, ok, e il giorno dopo invece avevano detto che l'episodio di rigore c'era. Il disegnatore dice che innanzitutto non si fanno i confronti con altri episodi. Vabbè, questo secondo me è sbagliato, ma almeno fateli con gli episodi giusti, perché in quel caso lì Ian, e me lo ricordo benissimo, sono andato a vedere le immagini, allargava leggermente il braccio, qui era una situazione più o meno inattesa, ma il giocatore allargava il braccio, mentre qua cosa doveva fare Joao Mario?
No, ma questo è ancora peggio, Massimo, io non l'avevo seguito attentamente così, quindi ringrazio te e la tua consulenza con tutto Juve.com, che naturalmente abbiamo fisso lì sul nostro monitor. Cioè, fai un confronto, ma chi ti ha detto che devi fare il confronto? Cioè, non è la trasmissione. Questi sono convinti di essere in diretta.
Io non ho mai sentito nessun arbitro al VAR.
Paragonare.
Ma oltretutto, allora fai il confronto con la partita di Rapuano in cui Lecce... Allora devi dire, scusa Rapuano, lei si ricorda che il Lecce-Juventus non ha dato il rigore? E quindi non diamolo. No? Oppure perché non fa il confronto dopo sul
Pavan, perché non mi fa lei il VAR a Lissone, si propone così, ricorda lei tutte le partite della Juventus quando...
No, io dico una cosa che ogni società dovrebbe avere una persona lì al VAR che dice, oh ragazzi qua non va, no ma non dico adesso, una del Verona e una della Juventus si dovrebbero essere lì e dire ragazzi questa cosa qua non è così, o comunque ce la spieghi. Non è che va quello lì col microfono.
Quindi il VAR a chiamata? Una, due? Ci starebbe?
No, il VAR a chiamata è anche ridicolo perché. No, perché ieri ho visto la partita della Next Gen, c'è il VAR a chiamata, ci sono dei gol regolari, hanno chiamato, ci vanno a fare il controllo, perdere 3 minuti, no? Perché ci ritroveremmo poi.
Te lo dico, certo, cosa succederebbe. Certo. Cosa succede?
Gol buoni, per esempio. Una situazione magari di 1-0 per no, detto il Verona, no? Gol buono della Juventus del pareggio 1-1, magari c'è la possibilità per una squadra di andare avanti, no? Di fare, cioè, sull'euforia del gol, no? Di sì. Andare avanti e poi provare a vincere la partita, quelli lì ti chiamano il VAR a chiamata, ti fanno perdere 3 minuti, 4 minuti sul VAR a chiamata e poi te ne danno 2. Hai capito?
Ah, certo, cioè, certo.
E questo succede, succede. Io vedo queste cose qua in Serie C,
quindi andate, sì, andiamo d'accordo. A guardare anche quello che capita andate lì per imparare.
Andate a vedervi le chiamate che fanno in Serie C, le chiamate che ci sono state. Ieri c'è stata l'espulsione del giocatore della Sassa della Torres, ha preso la palla con il braccio fuori dall'area. E chiaramente espulsione. L'allenatore della Torres Pazienza, per avere più tempo, penso.
Michele Pazienza?
Sì, che è l'allenatore della Torres, ha chiamato la revisione, no? Perché ha diritto a due per tempo, l'ha richiamata.
Ma se ce l'ho,
giustamente fai sui tuoi interessi. Ma su questi episodi qui, che cosa richiami? Cioè, in teoria, regolamento, su queste cose qua, cosa c'è da richiamare? Più che far perdere
tempo. Vedi, Massimo ci ha già messo in luce le criticità del VAR a chiamata.
No, ma perché questo non è calcio, ragazzi. Ragazzi, certo. Le partite non possono durare con recuperi da 10 minuti. Ma è possibile che un arbitro rapuano non sappia neanche il numero di quello che ha fatto il fallo da rigore?
Infatti volevo farti quell'esempio lì.
Il 25 è stato il 15. Il 15 che è stato il 25 lui dice il 15. E Calulo l'avete visto quando ha inquadrato? Mi dice, ma che cazzo, scusate, ma cosa cavolo sta dicendo questo?
No, anche perché magari ha paura che si becchi il rosso lui a quel punto lì.
No, ma l'avete vista la faccia di Calulo quando hanno detto il 15?
Non l'ho vista, ma immagino. No,
l'hanno inquadrato e gli dice: ragazzi, ma siete impazziti?
Siete impazziti? Io non ho fatto niente.
Cioè,
no, effettivamente sì. Massimo, mi fermo qui perché sarebbe bello continuare, ma so che sei impegnato. Una chiacchierata, però importante, proficua. Assurda?
Io ti dico che perché la classifica senza errore arbitrale di questa settimana sarebbe Juventus 12, Napoli 10. Qui ci stiamo giocando, poi dopo a fine stagione, magari adesso con l'Atalanta sei un po' più nervoso e fai magari una partita, però su queste cose qua non sono
incidono,
cose banali.
Incidono,
c'ha ragione Tudor, perché poi sono quelle partite sporche dove tu magari non sei lucido, però i tre punti te li potevi portare a casa, perché a Verona senza quel rigore e con il Verona in 10 facevi meno fatica, facevi valere il tuo sasso tecnico. E magari la partita la portavi a casa, poi magari pareggiavi lo stesso, però dammele le cose. Io non ti chiedo di avere dei rigori o cose in più, io ti chiedo solo di avere il mio.
Senti, sto leggendo che Sinner sta dicendo sto provando cose nuove, dobbiamo provare cose nuove anche noi, Tudor? Lanciami la settimana che ci porta, lanciami, ormai siamo a metà, verso l'Atalanta.
Secondo me dovrebbe provare una cosa, il 4-3-3 non sempre. Quando tu non hai Turam e Locatelli in buona condizione, provare il 4-3-3. Quindi con uno dei due, tra Turam e Locatelli, e Koopmeiners mezzala e un'altra mezzala e poi tre davanti. Io proverei questo.
Cambiare l'abito intanto, sostanzialmente.
Perché metti Koopmeiners nel suo ruolo, magari metti Miretti a fare l'altra mezzala che la sa fare. Sì. E metti un centrocampista. Io proverei questa cosa qua.
Interessante. Massimo Pavan, è sempre uno stimolo chiacchierare con te, leggerti e aprire tutto Juve. Fatelo anche voi da casa. Massimo, tra due settimane, però se devi dirci qualcosa, tu conosci il numero diretto di Radio Bianconera sugli arbitri, VAR in Serie C.
Io aspetto la designazione di questa settimana.
Chi ti aspetti? Secondo me tu lo sai.
Secondo me potrebbe, sicuramente non mandano uno sprovveduto, però ho paura che ci mandino Massa,
l'ha detto Pavan. Paolino, va bene.
Uno dei tre, Massa, Mariani o Doveri,
uno dei tre, al VAR Paolino va bene, dai, tanto
al VAR penso che questa volta rimetteranno Mazzoleni.
Mi hai dato del Mazzoleni? Non so, vabbè, ci rifletto.
Perché rimetteranno quelli di Inter Juve, di Juve Inter.
Ricordatelo, perché io vado in confusione sui nomi degli arbitri. La prossima volta mi dici se avevi azzeccato o meno, perché qui inizia il pendolino di Pavan sugli arbitri. Mi sa che inizia una nuova rubrica. Ciao Massimo, grazie, buon lavoro.
Ciao, a presto.
Tutto Juve, foto ufficiale per la Juventus, successivamente ci sarà l'allenamento verso l'Atalanta, questa mattina foto ufficiale, è quella che andrà a Ruba, che potete appiccicare e appendere nella vostra cameretta. Io adesso ci tenevo a fare una chiacchierata con chi potrebbe spiegarci che cosa passa in testa agli arbitri, è un grande esperto, ce l'abbiamo al telefono, ce l'abbiamo già il nostro ospite, Roberto, buongiorno, Roberto Zucca, buongiorno.
Buongiorno, Tony.
Ma che piacere, dottor Zucca, come va?
Sempre bene, sempre bene.
Ma intanto la devo ringraziare per questo last minute. Lei ha approfittato, io ho approfittato della sua bontà. Perché voglio entrare un po' nella testa degli arbitri. Io so che lei ne capisce, ha respirato l'aria anche del campo, parliamo ormai di tanti anni fa. È sempre musicista? È sempre un musicista?
Sempre.
Sempre. Che campionato, che cosa si suona per questo campionato? Che musica suonerebbe per questo campionato di Serie A?
Guarda, in questo momento si potrebbe suonare ben poco.
Poco.
Potete suonare solamente una terza di Mahler, dove ci sono chiari e scuri, tantissimi, tantissimi. Pensavamo di iniziare bene, invece abbiamo già iniziato col terzo tempo, dai.
Col terzo tempo, capito. E poi c'è l'Italia che non è ancora qualificata ai mondiali. Cosa ci aggiungiamo? Quale sinfonia? Per questo...
quella è un po' una quinta di Beethoven, ragazzi.
Avrei risposto anch'io così, che non sono un grande intenditore. Roberto, ne approfitto perché la domanda è davvero semplice, ma forse complicata nello strutturare, nel tentare di dare una risposta. Stiamo vedendo che arbitri, VAR, ma capisco, non è mai facile per nessuno, fosse più facile seduti dalla panchina o dalla poltrona di casa, dire che è sempre quello che non è stato deciso. Però ci sono degli evidenti errori. Fa bene Rocchi a dire quello che dice, fa bene un allenatore, Tudor nello specifico, siamo a Radio Bianconera, ci soffermiamo qui. Io allargo un po' la veduta e chiedo a te, no? Che ne hai viste tante di partite in passato, tante, analizzate tante, valutate tante, immagino, dimmi se sbaglio qualcosa, se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente, però sono anche rimasti ancora tanti i dubbi sull'interpretazione. Ecco, come possiamo migliorare questa interpretazione arbitrale? Con regole più chiare, più snelle, più semplici?
Allora, i problemi sono essenzialmente due. Primo, bisognerebbe avere delle direttive chiare anche a livello FIFA, ok? E non sperimentare sempre e poi dopo portare le casistiche che capitano e poi dopo dare poi delle piccole interpretazioni. Ci vorrebbe qualcuno che avesse le palle di dare proprio delle direttive forti, cosa invece che non abbiamo né a livello mondiale né a livello europeo e tantomeno a livello italiano. Il secondo invece gravissimo problema qual è? È che non stiamo crescendo una generazione di arbitri che ha paura di andare in campo, perché tanto comunque sia ci sarà sempre qualcun altro che decide e non prenderanno mai le decisioni corrette. Si spera sempre che il VAR corregga, ma dimenticandoci che comunque sia dietro al VAR c'è comunque sempre un'altra persona che ha le stesse paure di quelli che vanno in campo. Abbiamo un gap da colmare di 10 anni di persone che abbiamo mandato in Serie A che non hanno assolutamente più il carisma, la personalità, la capacità discrezionale che avevano gli altri di decidere. Io penso che forse il VAR poteva andare bene quando c'erano veramente dei grandi arbitri, cioè arbitri con personalità che potevano andare a correggere. Adesso noi stiamo andando man mano dove ci sarà veramente il VAR che decide, diciamo, i nostri incontri, che prende le decisioni, ma se anche lì dietro non abbiamo della gente preparata, succede quello che succede nelle domeniche, punto.
Mi stai lanciando l'etichetta mediocrità da evitare?
Il problema è che stiamo andando avanti così e attenzione, noi stiamo lavorando a distanza di 5 anni, perché quelli che andranno in Serie A tra qualche anno sono quelli che adesso sono alla Candì oppure sono alla Cancì, ma quello che si vede in quei campionati, ragazzi, non è veramente il massimo, ma noi stiamo lavorando in quel senso. Forse lì ci sono veramente dei grossi cambiamenti da fare a livello proprio romano. Purtroppo quello non si vede.
Certo, al di là di quello che si fa della bontà, qualcuno parla anche di malafede, rimaniamo oggi fuori da questo tema. Chiedo a te, intanto, quando parli lavoriamo, dobbiamo lavorare come sistema calcio, come settore arbitrale, come chi?
Allora, sono è un'equipe, deve essere un'equipe. Invece qua abbiamo creato dei settori dove uno non parla con l'altro e comunque sia ci sono delle grossissime barriere. Sicuramente la FIGC ha delle grosse responsabilità proprio al cima della piramide e ovviamente anche l'AIA ha sicuramente delle grandissime responsabilità.
Chiaro, chiaro. Una battuta finale perché poi ti dobbiamo lasciare, la musica incombe, immagino. Certo. ti chiedo, però come ti spieghi, ok? Con la buona fede, quello dello sportivo che va ancora quando c'è il sole, porta il nipotino, il figlio, la bandiera, il panino fuori, la maglietta, il gadget, eccetera. Sono ancora un sognatore come quando mi hai conosciuto, tanti anni fa ormai. E ti chiedo, però non perché ero a Verona e ho visto quanto è capitato a Verona, ero in linea con la gomitata, ho detto ma questo deve andare a farsi la doccia subito, e invece non ha caricato il braccio. Quel rigore lì non l'ho visto bene, ma ho capito dopo che è un rigore, stando alle per me dovrebbero essere sempre rigori, i falli di mano, in un altro calcio, quello che ho giocato io, perché me li davano per molto meno, forse te lo davano anche se eri girato in barriera con le mani dietro e non guardavi la palla, 40 anni fa, 30 anni fa. Dico, al di là di questo, ma avevo capito che questo non è rigore, è quello più semplice da non fischiare, no? E invece hanno dato rigore. Cosa passa all'arbitro in quei momenti? Mi spieghi, la paura, non ha studiato la sera prima come prima della maturità, è andato in tilt, pensa di arbitrare da un'altra parte, pensa che non ci siano spettatori e può nascondere l'errore, che cosa? Senza volerlo condannare del tutto.
Sì, no, quello non ti passa assolutamente in testa. In quel momento hai il paragone che tu devi fare a tutte le casistiche che hai, a tutto quello che ti hanno detto, a tutto quello che tu hai visto di quella tipologia di fallo. Se ce l'hai, riesci a accumulare, prendere la decisione giusta, se invece non ce l'hai, rischi di sbagliare. E allora a quel punto lì sì che dovrebbe magari intervenire qualcuno che speri che ti dia quell'aiuto che a te manca, e invece sbagliano doppiamente tutti e due.
Perché non te ti aiuta in quel caso lì?
In quel caso lì ovviamente hai o un segnaline che sei messo o comunque sei in buona posizione potrebbe darti, o eventualmente l'aiuto che ti dovrebbe venire dal VAR. Ci siamo anche dal famoso auricolare, ecco, non magari, ecco, guarda, sì, ok, tutto ok, ti deve dire qualcosa per andare avanti.
Confermo, no, confermo. Magari sta prendendo...
Però è quello. La cosa più grave invece, signori, è, ritorniamo sempre a quello che ho detto, la mancanza di personalità, di decisione, la capacità proprio di non decidere in alcune cose o di sbagliare per cercare di accontentare, fare qualcosa, ma sbagliare perché non hai la personalità e l'espulsione. Perché lì l'ha visto, lui ha visto il fatto completamente proprio giudicato male, per cui ha dato un giallo. Allora lì vuol dire che non hai la personalità per poter dire in quel momento tu vai fuori.
Certo, vai fuori. Ma è giusto mandare quell'arbitro in Serie B, non è peggio?
Questi sono i crismi che si sono dati quando nel momento in cui sbagli. Io non ti so dire adesso... le personalità di questi arbitri qua, se funzioni o non funzionano.
No, usciamo da... No, non voglio neanche caricarti di responsabilità in queste tue dichiarazioni e affermazioni, però c'è una criticità pesante. Cioè, mi mandi allora, in Serie B, allora mio figlio che gioca in Serie B che cosa deve dire domenica se becca quell'arbitro lì?
No, esattamente, bravissimo, cioè non c'entra quello, sicuramente non gli puoi dare delle gare importanti, ma cos'è? Metti a tacere l'opinione pubblica, ho tolto l'arbitro, l'ho mandato a fare due partite e sono tutti contenti. In realtà non è che risolvi molto, perché comunque sia questo, se non è stato capace oggi a risolvere una situazione...
Verona-Juventus, figuriamoci Zucca Paolino, la partita più attesa della prossima settimana in serie... rionale o sbaglio?
Esattamente,
Rocky.
Lo puoi mandare in terza categoria perché lì non c'è VAR, non ci sono telecamere, non ci sono cose, e allora si fa la sua bella partita. Ma il problema è stato prima, come l'hai costruito, perché gli mancano queste cose?
Le basi? Ma Zucca, lei sembra quasi più che un musicista, un arbitro, qualcosa arbitrato da piccolo, almeno nelle colonie dei bambini, una partita, sì.
Qualche partita l'abbiamo fatta, dai, sappiamo qualcosa di calcio.
Lei ne capisce più di quanto ci ha lasciato intendere, secondo me, perché ci ha già detto cose interessanti che non avevamo messo. Qui dalla nostra regia dicono lo vogliamo al posto di Rocchi. Guardate che Zucca io lo conosco, ne manda via metà e poi il direttore va a far l'arbitro per raccomandazione. No, sto scherzando.
Lì, da politica sono già altre cose. Io sto benissimo dove
da
sono.
Da politica. Lei mi ha incuriosito. Si tenga libero una volta al mese, una volta a trimestre, quando la Juve viene defraudata di punti. Diciamo così, mi assumo io le mie responsabilità, non lei. Grazie Roberto Zucca, grande esperto di calcio e di meteorologie di arbitrali. Diciamo così, va bene?
Va benissimo, arrivederci a voi e grazie di tutto.
Grazie, grazie. Chiacchierata tecnica che aiuta a capire il sistema da dentro. Rocchi, hai sentito cosa hanno detto? Quello che ho detto nel titolo, Rocchi, non basta mettere gli errori. Diversi arbitri non hanno personalità.
Sono bastonato.
Adesso posso andare.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Cose di calcio, 20 minuti al termine della nostra partita. Non ci saranno sanzioni disciplinari per i nostri ospiti perché in linea con il pensiero libero, bianco-nero, obiettivo che normalmente passa sulle nostre frequenze. Cose molto interessanti, valutazioni. Vedete l'ultimo intervento del dottor Zucca, che si è capito mastica la materia, mastica la materia da osservatore esterno del mondo calcistico, arbitrale, nei panni importanti di chi ricopre ruoli anche importanti, che il modello di crescita del sistema arbitrale non sta crescendo perché non c'è interesse, perché ci sono troppi rischi, perché non si guadagna, perché le famiglie o i giovani non sono più attratte da questo modello anche educativo. Perché, ripeto, io ho fatto il corso d'arbitri all'epoca, ho terminato, non ho accettato di entrare nella categoria arbitrale, ma volevo capire da dentro il sistema e ho voluto continuare a giocare a calcio balilla perché l'uno non permette di poter fare anche l'altro, giustamente. Non crescono arbitri, c'è la politica di mezzo, la valorizzazione fino a un certo punto, ma c'è anche il problema VAR, perché li abitui, io in quel momento mi aspetto, mi aiuti? Mi stanno prendendo a cazzotti, il maranza qualsiasi, se uno guarda e non mi aiuta ci resterei ancora più male. Non so se la fotografia è quella giusta. Aspetto la vostra fotografia. Intanto, qualche vocale, Manuel, prima di bacchettare, però vorrei un po' con Alessandra tornare un po' sul processo Prisma, un po' sul VAR e un po' sulla nostra Juve, se ha dei consigli da dare, se deve bacchettare anche un po' Tudor o anche un po' qualche giocatore. Noi la bacchetta la mettiamo a disposizione, poi è a lei che spetta di bacchettare. Prego.
Non si può andare più avanti. Questo diciamo l'ostracismo contro la Juventus senza essere vittime è grave.
Pesante,
troppo
sì.
lampante il giocare contro la Juventus. Queste le cose devono cambiare. Se non cambia è inutile fare discussioni, inutile parlare, fare dibattiti, convegni, riunioni. Questa è la testa di chi comanda.
Ci sta. Dico anche, provate sempre a pensare che lo vostro stesso quesito lo pensano quelli dell'Inter sul Milan, il Milan sul Napoli, il Napoli sulla Juve. Tutti si sentono un po' più di dialogo anche tra le parti, FIGC, AIA, settore arbitrale, settore calciatori, AIA, AIC, eccetera, eccetera. Però noi raccogliamo tutti i consigli e questi sono ben accetti, ovviamente. Tutto Juve, c'è una bella esclusiva che vi invito a leggere in primo piano. poi degli approfondimenti, ma Zegrova, quale sei dei tanti ruoli per anticipare magari i temi di sabato contro l'Atalanta, ma come fai a paragonare Tudor con altri? Un quesito che propone tutto Juve, allenamento in corso in mattinata, foto ufficiale per la Juventus, 13.32 allenamento in corso per la Juventus, un'ora dopo, no, 13.32, 10 minuti fa, scusate. Testa alla prossima sfida, sono giorni di preparazione per la Juventus, che comunica le cose, quantomeno l'inizio dell'allenamento, su X, speriamo che sia uno dopo la partita di sabato. Silvano Martina, Di Gregorio, ottimo portiere, ma non è un campione, ha troppe responsabilità. Interessante, leggetelo su tutto Juve. Poi Damascelli, Conte ha stancato, è un ipocrita. Alla Juventus si stanno ripetendo le problematiche, Tudor ha sbagliato i cambi a Verona, così i commentatori, alcuni, nello specifico Trevisani. Juve, il cammino in Coppa Italia potrebbe regalare la sfida all'ex Allegri, ho visto anch'io il tabellone e vi ho detto, dall'Udinese all'Atalanta al Milan è un attimo, tre partite e siamo già in semifinale eventualmente. David resta primo nelle gerarchie di Tudor, può partire titolare con l'Atalanta. Io penso che con l'Atalanta, ma ripeto, ieri primo allenamento, non ho notizie fresche. Oggi si stanno allenando stamattina, nonostante la pioggia, si lavora sotto la pioggia. David parte favorito, favorito non perché è più simpatico, per le caratteristiche rispetto a Vlahovic. E attenzione, io non penso Kalulu avanzato come abbiamo visto nelle prime partite, ma penso che ci possa essere l'impiego dal primo minuto del montenegrino Zegrova. Mi fermo qui. Bremer, penso che la stanchezza fosse qualcosa di più di stanchezza, un fastidio, leggero fastidio, gestito bene, ritorni e giochi dall'inizio. Magari può servire anche toglierlo ad un certo punto, ricordando che emergenza importante per l'Atalanta, potrebbe anche non esserci, ho letto qualcosa stamattina dei vari quotidiani di Fede Bergamasco, comunque che segue l'ambiente atalantino, Ian è uscito infortunato, Zaleski non ci sarà, capite che diventano già due pedine importanti che eventualmente mancherebbero. Kosovaro albanese, Zegrova, vero, però ripeto, Kosovaro, ho detto montenegrino, chiedo scusa, hai ragione, grazie del suggerimento. Kosovaro albanese, confondo con qualcos'altro. Sto vedendo un'immagine di un pallido, ancora pallido, troppo pallido, estremamente pallido. Cummines, ma io lo butterei nella mischia, così Cummines darebbe una risposta. Cop. Cummines, che è un fantasma al momento, e quindi fino a quando non lo pronunceremo bene, lui non segnerà. Chiediamola la bacchetta, che lo vuole in campo, titolare, sabato. Ciao Alessandra.
Buongiorno, cortesemente non insultarmi e non insultare la mia intelligenza suggerendo che io voglia in campo Cop Mainers, che sono una delle pochissime che ha detto da subito che non doveva essere acquistato, cioè quando quel simpaticone di Giuntoli ha buttato 60 milioni dalla finestra, prima che li buttasse, perché dopo è troppo comodo, io ho detto questo qui non va preso perché non è un grande giocatore. E arriva dall'Atalanta, che non dà nessuna garanzia sugli acquisti dei giocatori, perché tutti quelli che provengono da lì negli ultimi anni hanno fatto solo degli enormi disastri. E tac, puntuale, eccoci. e tutti, oh, figuriamoci, oh, grande campione, era grandissimo all'Atalanta. Allora, a me quello che fa dispiacere di tutto questo è che la gente non capisce,
non
sa distinguere tra il grande giocatore e quello che fa bella figura nella squadra in cui tutto è basato sulla corsa e sull'intensità. E questa questo è il problema. L'Atalanta di Gasperini, basata solo ed unicamente su corsa e intensità, niente d'altro. Da lì non è uscito nessun, e sottolineo, nessun giocatore di grandissimo valore tecnico.
Alessandra...
Nessuno, perché quelli che sono lì o si rompono oppure si afflosciano.
Alessandra, mi hai fatto, mi hai rubato anche a me questo sorriso finale. Questo l'hai detto, te ne do atto, l'hai ripetuto, eccetera, eccetera. E allora perché Tudor insiste? Perché un po' sembra insistere, è un patrimonio della società, ci provo, ed è un quel centrocampista che potrebbe, se restituito a quello che provava a immaginare Giuntoli l'anno scorso, riuscire a far variare quantomeno l'assetto tattico della Juve. Credi che sia giusto questa insistenza? Se insistenza è...
L'insistenza è semplicemente perché non c'è altra scelta, non è che sia perché, ah ma no, le qualità le ha, no, è diversa la faccenda, questo le qualità non le ha, perché è evidente a tutti che le qualità non le abbia, il discorso è cerchiamo, vediamo se riusciamo a trovare un sistema perché non faccia danni e riesca in qualche modo non ad aiutare, perché è impossibile con questo livello, ma a non far danni, ecco, cioè, se non altro a non impedire agli altri di far meglio, mettiamola così. E non hanno scelta su questo punto. Cosa fanno? Lo lasciano in panchina marcire 60 milioni di giocatori? Devono tentare, perché questo qui purtroppo sarà il nostro nuovo caso Arthur.
Ah,
questa è la verità.
Grazie per averci consegnato la raccomandata. Composta certificata, grazie, la ringraziamo. Purtroppo. Ringraziamo il postino Bacchetta. Mi sa che lei ha un po' ragione, potrebbe avere un po' ragione.
Purtroppo la questione è questa. Non lo puoi vendere, perché se lo vendi fai una minusvalenza, a parte che nessuno lo vuole, primo, no, non lo puoi vendere, non perché se lo vendi, perché nessuno lo vuole, ma è ovvio, c'è un giocatore con delle prestazioni così clamorosamente scarse, che tra l'altro non ha la scusa, tra virgolette, di Douglas Luiz di non aver mai giocato. Questo ha sempre giocato e ha sempre fatto pena. E questo è il problema. Capito. Quindi un giocatore che si dimostra...
Mi sta facendo male questo intervento.
Mi sta facendo male. Cioè, non è come se la raccontassi.
No, assolutamente. Era...
di Biancaneve e Sette Nani.
Mi racconti Biancaneve e Sette Nani? Chi è che è stato Biancaneve si è calato nei panni dei Sette Nani nella storia dell'ultimo turno di campionato?
Nella storia dell'ultimo turno di campionato? Vabbè, ma ragazzi, ma io nell'ultimo turno di campionato ho visto più la bella addormentata nel bosco, ma vabbè.
Chi sarebbe?
Soprattutto in difesa.
Bacchetta un po' qua, un po' là. Mi racconti, in difesa, quindi senza Bremer avevamo la bella addormentata nel bosco.
Beh, cioè, abbiamo il bello addormentato nel bosco Kelly in difesa, ecco.
Lei mi sta attaccando. Ah, allora è lei che esce allo scoperto contro Tudor, che ha detto Kelly, ho sentito giudizi dubbi su Kelly, è un ottimo giocatore.
Ma che è un ottimo giocatore, va bene Igor, io capisco, lui fa bene perché deve difendere i suoi giocatori, cosa deve dire? Ho una capra in difesa, cosa deve fare? Povero Tudor, ha ragione anche lui. Io al posto suo ovviamente direi, ma non trovo giusto che diate certi...
È un nostro giocatore, bla bla bla.
I miei giocatori sono bravi e non è che si possa sempre far bene, cioè cercherei di girarmela così, cosa deve fare?
Cosa deve fare? No, ma io provo a stuzzicarla, lei al VAR mi rovina sempre la risposta esatta.
Io al VAR, non mi si paragoni al VAR.
Ci sto provando a rovinare.
Recepisco il tentativo di insulto non troppo velato.
No, lungi da me, volevo portarla sul tema velocemente. Ha fatto bene Rocchi, ha fatto meglio a tirar fuori i problemi Tudor. è stato giusto o sbagliato?
Ha fatto benissimo, non solo bene, ha fatto benissimo Tudor, non solo bene, perché anche basta continuamente subire, come dire, queste cose senza capo né coda e subirle senza dire beh. Ha fatto benissimo Tudor. Allora, ha detto, allora ragazzi, va bene tutto, però adesso non pigliamoci per i fondelli. Qui ci sono delle cose che non sono gestite nella maniera appropriata e che non vanno nel modo giusto. Ergo, vedete di darvi una sveglia rimediare, perché così non si può andare avanti, perché non va bene. Giustamente, ma fa benissimo a sottolineare certe cose e a metterle in una certa maniera. Su, via, non si può. Poi si può discutere sul fatto che si lo fanno apposta con la Juve, vabbè, quello è un altro paio. Io non voglio calarmi nei panni dell'interista che ha sempre fatto quello che... Ma no, perché sono tutti contro di noi, lasciando stare che adesso questi qua hanno tutto sempre a loro favore e poi fanno pure i puri santi cassi e benedetti, ma vabbè. Secondo me il discorso VAR va annullato, come io ho sempre detto. Io da tempo immemore sono contrarissima al VAR, da sempre, da prima che lo mettessero, perché snatura il gioco del calcio, non fa parte del gioco del calcio e non è assolutamente vero, né adesso né mai, che risolva le polemiche, perché poi si polemizza sul VAR. Non esiste tecnica arbitrale in questo paese che possa risolvere i problemi delle discussioni sugli arbitri. Non c'è questa cosa.
In questo paese o nel mondo del calcio?
No, in questo paese, in Italia.
Okay.
Perché in Inghilterra se ne fregano di certe cose. Per esempio, in Inghilterra manco sanno come si chiama l'arbitro. In Italia si vive di polemica arbitrale da sempre e la cosa non cambierà mai. Quindi a maggior ragione il VAR in suo paese è deleterio, punto. Non va il VAR va utilizzato per due cose, rigore non rigore, gol non gol, stop, e per niente d'altro.
Aggiungi cose interessanti alla riflessione che abbiamo cominciato un po' e proviamo a trovare sempre delle soluzioni senza volerci sostituire.
Attenzione, gol non gol intendo ovviamente la tecnica, se la palla è dentro o fuori dalla porta.
Sì, certo, non, certo, ecco, certo, assolutamente.
E se una roba è rigore nel senso di se è in area o se è fuori area. Stop. Finito,
stop.
Chiuso. Ecco.
Però in quei casi lì, perdonami Alessandra, pur dandoti ragione, no, su concettualmente, ma se poi un rigore, cioè un fallo di mano è inatteso, l'altro atteso, chi lo decide se è atteso, inatteso, lontano, vicino?
Cosa vuol dire atteso, inatteso?
Appunto, sai che si aggiungono sempre queste etichette.
No,
come ne usciamo poi in quel caso lì?
Capiamoci, allora, in questi casi torniamo alle regole del calcio normale.
Brava, esatto, questa è la risposta.
Capiamoci, basta. Queste idiozie. Calcio normale, allora se uno la tocca di proposito con la mano è un conto,
se
il fallo è volontario è un conto, se un fallo è involontario non gli puoi dare rigore per un fallo involontario di mano.
Alessandra Bacchetta, chiarissima, io ho ancora due domande, passo dal board bianconero che potrebbe cambiare in scadenza, venerdì c'è un CDA.
Mi dicono cose interessanti sul board bianconero.
Cosa ci puoi aggiungere? Cambiare. Cambi? Certifichi?
Ma, chiedi... direi cambi, io certifico il fatto che parrebbe che certuni che io avevo detto che sarebbero spariti perché non avrebbero confermato il CDA, pare che effettivamente spariscono.
Quindi il governo tecnico cade?
Sì.
Sì.
E così mi dicono.
Così mi dicono allora, e allora, così le confermo.
Allora, attenzione, sì, dico sì adesso in base a quello che mi dicono, poi non
certo,
non
certo. Le indiscrezioni però, portano via Bacchetta a dire questo, via Paolino che incrocia con via Bacchetta a confermare.
Esatto,
Prisma, vada alla lavagna, prisma, mi faccia il prisma. Come si calcola l'area e il volume del prisma?
Allora, mamma santa, le domande di geometria delle medie, chi si ricorda? Allora, per fortuna, aggiungo, io odio la matematica.
Non avevo dubbi, però mi riferivo a quel prisma che lei ha lì là davanti.
La trigonometria invece mi piaceva. Vabbè. Comunque,
prisma, la sintesi, qual è?
Prisma, ho letto il post di Andrea Agnelli che finalmente ha l'account verificato su Twitter. Bravo. bravo Andrea Agnelli.
Cosa ha fatto per
averlo visto? Che le persone non hanno capito molto bene quello che lui ha detto.
Ce lo spieghi lei, Bacchetta,
allora,
due minuti.
Detto, tradotto in soldoni, Andrea Agnelli sta dicendo: signori miei, questa cosa qui non cambia niente della mia posizione, eccetto il fatto che io ho accettato un patteggiamento a certe condizioni per levarmi dai piedi questa cosa, perché sennò me la tiravo per altri 50 anni e mai più potevo rientrare. Il suo rientro è condizionato invece dalla sentenza della CGUE, che è quello che a lui interessa, che arriverà, a quanto mi si riferisce, tra l'1 e il 12 di dicembre. Quindi a quel punto lì lui farà i suoi progetti. Che deve dire adesso? Ho deciso di stare a danza e i progetti partiranno da lì. E certo, anche quando stava a Milano, perché l'avevano cacciato dopo il 2006, i suoi progetti partivano da Milano e i suoi progetti hanno previsto che si ripigliasse la Juve. Voglio dire, lui è normale e giusto che dica così in questo momento, ma non c'entra nulla con quello che sarà il dopo.
Certo, mi sono dimenticato stamattina di chiedere ad un avvocato che è intervenuto, questo patteggiamento che praticamente porta a 1 anno e 8 mesi di condanna, no? Di Agnelli, e si concluderà tra 15 giorni quando comincia, quando verrà pubblicato, le motivazioni eccetera, o è già cominciato? Me lo chiedo da casa, onestamente non mi espongo perché
in che
non...
senso, cosa vuol dire?
Cioè questo anno e 8 mesi...
giorni...
Sì.
Cioè, cioè l'anno e 8 mesi se
quando parte, esatto,
scontato,
sì, esatto.
Penso proprio di sì,
esatto.
Cioè, che
però mi sono dimenticato di chiederlo all'avvocato.
Uno abbia agito in maniera, penso proprio di sì, certamente
sì.
Cioè,
sì.
Non è che si possa far finta che uno nel frattempo abbia operato normalmente e non sia stato inibito.
Inibito.
Non penso,
ok,
che non contino. Allora, adesso non voglio dire scemenze, perché
dobbiamo riflettere su questo dato, certo.
Penso di sì.
Ad onor di logica.
Sì, sì.
Come finisce Juve-Atalanta?
Per carità di Dio, non facciamo i pronostici che portano malissimo. Speriamo di giocare con grinta, con determinazione e con voglia di portare a casa la partita.
Lei lo sa che giocherà Lei lo sa che giocherà Lookman, che è un giocatore che piace tanto ai nostri tifosi?
I tifosi possono andare a quel paese con
rispetto,
proclività.
La Bacchetta non compra più dall'Atalanta. Ho provato a provocarla, ci è scivolata sopra, ma con rispetto ha risposto simpaticamente, ma non ce l'aveva neanche con me che l'ho provocata. Alessandra Bacchetta, grazie come sempre, buon lavoro, buona metà
grazie
settimana, buon mercoledì.
Buona giornata.
Allora, torna Lookman, Bremer... Mi dicono che a disposizione c'è e dovrebbe partire dall'inizio, altrimenti ci hanno detto qualcosa di strano contro il Verona al termine. Ma una partita può bastare per rientrare e giocarne. E attenzione che c'è poi il Villarreal e c'è anche il Milan. È a disposizione. Mi fermo qui, mi informo oggi e ve lo dico domani. Ciao, adesso passate nelle mani di Alberto Mauro. A domani, ciao, let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.